porte del cielo sono aperte all'autore benedizione. E gioia, gioia, gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Amen. Divide la veste sciupata di bianco mi volle vestir, mi unse di olio celeste, perciò son contento di Dio. Le porte del cielo sono aperte dall'alto benedizione, per gioia, gioia, gioia del cuore da quando Gesù mi salvò. Amen. Mi vide la veste sciupata di bianco, mi volle vestir, di olio celeste, perciò son contento di Dio. Le porte del ciel sono aperte dall'alto le benedizioni. Le gioia, gioia, gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Amen. Divide la veste sciupata,
alleluia.
Spirito, Spirito, Spirito del mio Signore, alleluia, col mio cuore canterò le lodi del Signore. Spirito del mio Signore,
del mio Signore,
Spirito, alleluia, col mio cuore canterò le lodi del Signore. Spirito del mio Signore, Spirito, Spirito, Spirito del mio Signore, alleluia, col mio cuore canterò le lodi del Signore. Spirito del mio Signore, Spirito, Spirito del mio Signore, alleluia, col mio cuore canterò le lodi del Signore. Spirito del mio Signore,
quando penso alla bontà di Dio,
tutto quello che ha fatto per me, l'anima mia grida forte, alleluia, gloria a Dio che mi salvò. Quando penso alla bontà di Dio, tutto quello che ha fatto per me, l'anima mia grida forte, alleluia, gloria a Dio che mi salvò.
Quando penso alla bontà di Dio,
Alziamo le nostre mani nella presenza tua santa, tu che sei padrone del cielo e della terra e di tutto il creato. Signore, a te appartiene ogni cosa e siamo in questo luogo per dirti grazie, oh Padre, perché sappiamo che colui che serviamo è il vivente, l'unico Dio. Ti ringraziamo, Padre Celeste, e ti chiediamo di lavarci col tuo prezioso sangue e di darci ancora l'unzione, l'unzione potente affinché, Signore, possiamo ministrare la tua parola. Perché, Signore, tu sei il Dio che apre la nostra bocca e colui che ci unge nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Vi invito a prendere dalle Sacre Scritture, lettera ai Romani, capitolo 5, dal verso 1 al verso 5. Questa sera affronteremo un argomento molto importante che lo Spirito di Dio mi ha mostrato, che porta per titolo i tre stadi del matrimonio. Ripeto, i tre stadi del matrimonio. Questo è importante sia per quanto concerne il matrimonio terreno, ma anche il matrimonio spirituale che noi abbiamo col nostro Signore Gesù Cristo. Ripeto, Romani capitolo 5, dal verso 1 al verso 5. Saluto tutti i nostri cari fratelli, il Signore Gesù Cristo vi benedica. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Giustificati adunque per fede, abbiamo pace presso il Dio per Gesù Cristo nostro Signore, per lo quale ancora abbiamo avuto per la fede introduzione in questa grazia, nella quale sussistiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo questo, ma ancora ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione opera pazienza e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza, la speranza non confonde, perciò che l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vogliamo dire amen? Per affrontare questo argomento vi dovrò parlare di un soggetto molto importante, l'esperienza con Dio. E questi versi sono alla base, perché noi ben sappiamo che un fidanzamento, che un matrimonio avanza, va avanti attraverso che cosa? L'amore, attraverso quello che sono i sentimenti, ma si fa giorno dopo giorno nel rapporto l'esperienza. E questa esperienza che avviene nel campo umano, noi lo troviamo anche nel campo dello spirito. Da quando noi abbiamo deciso di camminare col Signore, noi giorno dopo giorno sperimentiamo, facciamo un'esperienza col Signore. Intanto noi sappiamo che l'introduzione alla giustificazione, l'introduzione alla grazia l'abbiamo avuto attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. Lo abbiamo letto in questi versi. Ma voglio farvi notare degli scalini molto importanti che seguono la nostra vita. Per la fede abbiamo avuto l'introduzione a questa grazia, nella quale sussistiamo. Vi ricordate quando abbiamo predicato su Ebrei, capitolo 11, verso 1, dove dice: ho la fede e la sussistenza? Noi, quando abbiamo la sussistenza della fede, sussistiamo nel campo dello spirito. E questa sera la scrittura ci dice che non solo questo, ma ancora ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione opera pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza, e dalla speranza si giunge ancora all'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo sistemare questa scala per comprendere bene? Noi partiamo, cari nella grazia, dalla conversione semplice, nell'accettazione dell'Evangelo, e veniamo introdotti, ce lo dice questa sera la parola di Dio, nel campo dell'afflizione. L'afflizione è necessaria. Vi ho detto e vi ho parlato, abbiamo seguito gli ultimi messaggi, come Dio ci ha parlato del sentimento puro, della fede pura, e questa sera stiamo giungendo a quella che è l'esperienza pura. Come si fa un'esperienza pura col Signore? Perché noi possiamo dire io sono evangelico, qualcuno può dire io sono cattolico, alla fine ce ne usciremo dicendo io sono cristiano, ma quello che realmente la scrittura ci dice è: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Quindi via ci fa comprendere percorso, cammino, esperienza, stare con Lui, alleluia. E quindi questa sera vogliamo leggere attentamente, e attraverso le afflizioni maturiamo la pazienza. Molti dicono: oh, io vorrei le benedizioni che poi ricevette Giobbe. Ma dobbiamo cercare di maturare in noi anche la pazienza che ebbe Giobbe. Giobbe fu portato all'estremo, ebbe i suoi buoni sfoghi di cuore, però rimase fermo nel credere che il suo Redentore lo avrebbe ristabilito. Nell'afflizione occorre che in noi si maturi la pazienza. Quindi la pazienza cosa ti fa comprendere? Che devi accettare quella situazione con pazienza, senza mormorare. Perché vi ricordo che il peccato grave di Israele fu proprio il mormorare nel deserto. Ma la roccia che è Cristo era con lui per dargli da bere, e la manna dal cielo giungeva in modo quotidiano. Più volte abbiamo detto: certo, essi non avevano, alleluia, ricevuti da Dio di dover ammagazzinare quel cibo per chissà quanti giorni, ma Dio li voleva abituare, ci abitua ancora noi, a vivere con la provvidenza giornaliera che viene direttamente dal cielo. Perché il pane che hai nella tua mensa, sorella, ciò che tu hai in casa tua, fratello, è la provvidenza giornaliera del Signore. Nella preghiera stessa del Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e accontentiamoci di questo pane quotidiano che ci aiuta ad andare avanti. Non di solo pane l'uomo vivrà, ma di ogni parola che procede dal cielo. E quindi la pazienza produce l'esperienza. Vedete questa scala meravigliosa, dalle afflizioni alla pazienza all'esperienza. Oh, occorre nella Chiesa che vi siano uomini e donne che abbiano l'esperienza di Cristo in loro, che sappiano affrontare la vita attraverso la parola di Dio e attraverso una sana esperienza. E tutti quanti quest'oggi potremmo dire: che bene abbiamo subito alle volte delle afflizioni che ci hanno portato ad adirarci, ma poi con gli anni quell'adirarsi è diventato sempre minore e siamo entrati in una fase di accettazione. Siamo entrati in quella fase nel nostro piccolo di quando il Signore lì nel Getsemane vide che quel calice era veramente amaro, ma disse: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Alleluia. E dall'esperienza si passa alla speranza, e dalla speranza si passa all'amore. Vedete com'è un crescere. Tutti alle volte diciamo, parliamo di quest'amore, ma per giungere all'amore bisogna conoscere l'afflizione, bisogna conoscere la pazienza, bisogna conoscere l'afflizione e quindi arrivare alla speranza, e dalla speranza giungere all'amore. Ma perché questa speranza vicina all'amore? Io so che alcuni di voi avete fatto questa esperienza e voglio parlare di questa esperienza a quanti non l'hanno fatto. Quando un uomo, quando una donna giunge all'estrema prova, vi devo dire che quella è una situazione molto salutare, perché è lì che si vede la natura dello spirito, è lì che tu puoi esprimerti come Shadrach, Meshach e Abednego. Quando tu vedi che non c'è risoluzione al tuo problema. E cosa fece Shadrach, Meshach e Abednego di fronte a quella fornace ardente e a quell'ordine che veniva dal re? Ebbene, disse: o re, tu non hai la necessità di sentire quello che è la nostra decisione, ma sappi una cosa, o re, noi sappiamo che il nostro Dio ci libererà, ma pur se non ci libererà, ebbene, noi non piegheremo mai le nostre ginocchia. E questo, quando tu sei nell'estrema prova, allora a quel punto vedi qual è la tua vera decisione di vita. Allora puoi decidere: abbandono l'Evangelo, vado dietro alle sollecitudini di questa terra, o puoi dire quello che hanno detto gli uomini di Dio, e vi porto come referenza a Shadrach, Meshach e Abednego. Puoi tu dire come Giobbe, alleluia, e come altri uomini di Dio: ebbene, so che Dio mi libererà dalla mia prova, ma pur se io non so se questa avverrà realmente, cioè se Dio permetterà che questa prova dimori nella mia vita, io una cosa ho per certo, che non rinnegherò mai il nome del Signore, perché la mia chiamata è nel regno dei cieli. E quello è il momento che Dio sta aspettando di te, e quella l'espressione che Dio aspetta dalla tua vita. Perché se tutto ci va bene, e allora è semplice dire gloria a Dio, gloria a Dio. Ma Davide scrive: io benedirò il Signore in ogni tempo. Lo benedirò quando sono nell'afflizione, lo benedirò quando sto bene. Vogliamo applaudire Gesù. Alleluia. È lì che tu sperimenti il vero amore. È lì che quando tu dirai io ti amo il Signore dirà è vero, tu mi ami. Perché nella tua prova, perché nella tua distretta non mi hai rinnegato. È lì che si vede il vero amore. Oggi il cristianesimo non vuole le prove, vuole che andando in chiesa tutto vada bene, che Dio subito tolga la malattia, che Dio tolga tutto quello che ci dà imbarazzo alla vita quotidiana. Il Signore lo fa, ma dopo aver visto che noi siamo pronti a dire: io voglio seguire ad ogni costo il mio amore, Gesù. Questa esperienza è molto importante. È un'esperienza che noi vogliamo sperimentare nella nostra vita, ma vogliamo comprendere come cresce questa esperienza. È un'esperienza paragonabile, non dico uguale, a quella che è l'esperienza di una coppia di marito e moglie, che quando si presentano, sapete quanto persone sposiamo durante l'anno, dicono davanti all'oratore, davanti a Dio, ai testimoni e alla Chiesa: nella buona e nella cattiva sorte accettiamo il compagno o la compagna. Questa accettazione è un'accettazione che viene fatta, una dichiarazione che viene fatta davanti a Dio e ai testimoni, ma vi ricordo una cosa molto importante, che questa dichiarazione, se poi non viene mantenuta, allora, fratelli, è stato semplicemente un'espressione di parole. E come questo può vedersi manifestato in una coppia? Soltanto attraverso l'esperienza quotidiana, il cammino della coppia sulla terra. Ora vogliamo esaminare questa esperienza, da dove noi la dobbiamo trarre fuori, perché credo che la Chiesa voglia avere veramente quella che è una leadership di vita spirituale nella presenza del Signore. Romani 12:2 dice così: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona e accettevole perfetta volontà di Dio. Questa quindi avviene per esperienza. Una volta che la mente viene rinnovata attraverso la parola, poi si deve manifestare questa vita consacrata a Dio che comprende la volontà del Signore attraverso un'esperienza quotidiana. Ebrei 5:13. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Ora, è come le anime che vengono le prime volte, prendono il latte della parola, sono qui nell'armonia, nella gioia, saltano nella presenza di Dio, Dio li tocca, ma essi stanno gustando il latte della parola di Dio. Ma per poter avere la più alta esperienza con Dio, occorre prendere il pan solido, occorre avere la parola di Dio. Quindi la scrittura ci dice che la parola necessita affinché noi abbiamo, cari nella grazia, un'autentica esperienza col Signore. 5:14, il cibo solido invece è per gli adulti che per l'esperienza hanno le facoltà di esercitare e discernere il bene dal male. Questa è la risposta a quando tu ti chiedi: ma allora come mai io sono rimasta ferma nell'opera nel corso degli anni, malgrado ho visto il male che si è manifestato anche attraverso persone che potevano per me essere una sorta di esempio? Perché tu, avendo ricevuto il cibo solido, hai imparato a discernere il bene e il male, non sei caduto, non sei caduta in quelle che sono le trappole delle favole che gli uomini che non hanno Dio vengono a raccontare per cercare di sedurre. Non sapete voi che nel giardino dell'Eden, proprio lì, il serpente col diavolo, alleluia, utilizzarono gli stessi versi? Ebbene, non ha detto il Signore che se voi mangerete morrete? No, ma voi non morrete affatto. Egli si riferisce a qualche altra cosa. Di fatto, il diavolo in quel tempo disse una parola velata, una parola d'inganno. E oggi è quello che avviene. Avviene nelle religioni. Le religioni, perché sono sorte tante religioni? Perché sono sorti tanti uomini? Perché hanno voluto interpretare le scritture. Ma dice la parola di Dio che questo libro non è soggetto ad interpretazione. Bisogna accettare ciò che è scritto. E quando la scrittura dice: l'uomo non indossi abiti da donna e la donna non indossi abiti da uomo, non va variata, non va interpretata. Quando la scrittura dice: siatemi santi perché io sono un Dio santo, non va interpretata ma va accettata. E noi ringraziamo la parola di Dio, alleluia. Questa sussistenza, l'esperienza maturata in noi, alleluia, ci porterà ad avere una fede autentica. Vi ricordate l'esempio che vi ho portato? Una volta che noi abbiamo l'esperienza con Dio, una quotidianità di camminare col Signore, impariamo a camminare per lo Spirito, e i figli di Dio sono condotti dallo Spirito Santo, e allora riconosceremo quando c'è una prova, quando c'è una distretta, perché la scrittura dice: tu potrai dire al monte levati e gettati in mare. Ma vuol dire che il monte si presenterà davanti a noi. Molte sono le prove del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Ma dobbiamo anche imparare a discernere come uscire fuori dalla prova. Ed è qualcosa che necessita che ve ne parli in modo tale che questa esperienza cresca. Ora, come vi ho predicato domenica, noi abbiamo gli occhi fisici e gli occhi dello spirito. Io con gli occhi fisici e attraverso i sensi so che quello è legno, e so, perché per esperienza già l'ho toccato, che quel legno, toccandolo, sarà a temperatura ambiente, sarà liscio, amen, come questo pulpito. E ne sono certo, perché già l'ho toccato altre volte. E quindi il guardare quel legno già mi ricomunica alla mia mente razionale che quello è legno. Lo stesso se guardi il ferro, la mia mente razionale, visto che i miei occhi già hanno immagazzinato questo, cari fratelli e care sorelle, sa bene che quando lo toccherò sarà ferro e sarà freddo. Ora, cari nella grazia, questi sono gli occhi materiali, fisici, ma gli occhi dello spirito devono piano piano aprirsi. Nel principio gli occhi di Adamo ed Eva è scritto che si aprirono, ma di fatto si chiusero. Si aprirono alla carne, si aprirono a ciò che è umano, si aprirono a ciò che è materiale, ma si chiusero nello spirito. Ma attraverso la parola di Dio i nostri occhi si stanno riaprendo. E mentre si vanno aprendo attraverso le esperienze, tu riesci a vedere per lo spirito le tue prove, come ho portato l'esempio col legno e col ferro, lo potrei portare anche con l'acqua. Tu riesci attraverso la parola di Dio che è dentro di te e la guida dello spirito e lo stare sempre ad esercitare la preghiera a discernere il bene e il male, e quando vedi la prova riesci a comprendere come Dio ti libererà. Hai la sussistenza della fede, come abbiamo letto in Ebrei 11. Noi abbiamo la sussistenza delle cose che speriamo, la dimostrazione delle cose che non sono visibili, che non vediamo. Perché la fede è una fede crescente, e questa cresce con le esperienze. Con le esperienze è che noi abbiamo nel nostro cuore una grande meta, quella che è il regno dei cieli. E quindi qualsiasi cosa ci capita, noi sappiamo che Dio ci aiuterà. Ora io voglio dirvi una cosa per mia personale esperienza. Ogni opera che Dio fa, che vuole compiere, c'è sempre un ostacolo. E in quell'ostacolo non bisogna mai sconvolgersi, bisogna soltanto credere che Dio, come ha permesso l'ostacolo davanti a noi, ha permesso la via di uscita. Questo ce lo dice la scrittura, come un uomo o una donna che sa che la prova è dinanzi a sé, se conosce le scritture non dirà la prova è più alta delle mie forze, perché dice la parola di Dio che Dio non dà pesi maggiori a quelle che sono le nostre forze. Vedete quanto è importante avere la conoscenza del cibo solido, perché se tu hai il cibo solido, se tu hai la parola, se tu frequenti la chiesa, se quindi diventi realmente un uomo che cammina col ministero, tu avrai la possibilità di affrontare le tue prove e poterle risolvere né per forza né per potenza, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Alleluia. Ma vogliamo comprendere questo matrimonio come si compie? Ebbene, noi sappiamo che c'è sempre una triforme in tutto. Vi porto un esempio. Il mondo in cui noi viviamo in un mondo terrestre, ok, dove c'è l'erba, gli alberi, poi c'è il mondo animale. E poi c'è il mondo dell'uomo, ok? Sono tre dimensioni che coabitano in una stessa dimensione. Poi noi possiamo portare altri esempi. L'apostolo San Paolo dice che fu rapito al terzo cielo. Vedete? Ci sono tre cieli. Ma noi siamo fatti, abbiamo anima, corpo e spirito. Vedete le tre dimensioni? Anche nel caso di Dio, la gente si confonde e pensa che esistono 3D. Ma non è così. Noi che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo proprio l'immagine di Dio, e non esiste un pieno corpo, un pieno animo, un pieno spirito. Queste sono tre manifestazioni di un unico pieno. E così Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo nelle tre manifestazioni, ma tre manifestazioni che ci riconducono ad un solo Dio. Tant'è vero, i fratelli che magari professano quella che è la cosiddetta Trinità, che nella parola di Dio non si trova, aggettivo che non si trova nella parola di Dio, sanno bene che non ci sarà mai scritto le persone, le tre persone, ma è un'unica persona che si è manifestata, quale Padre, quale Figlio e quale Spirito di Dio. Perché se prendiamo questo soggetto, allora a questo punto dovremmo avere il Dio della colonna di fuoco, il Dio della colonna di nuvola, il Dio dell'angelo dell'Eterno, il Dio Figlio, il Dio Padre, il Dio Spirito Santo, i sette spiriti descritti nell'Apocalisse. Allora, ora, cari nella grazia, ritorniamo alla mitologia greca, dove c'erano chissà quante deità. Ma noi sappiamo che vi è un solo Dio che si è manifestato quale Spirito Santo, si è manifestato quale Figlio, alleluia, e quale entità principale di Spirito Santo i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere. E nel momento in cui egli ha deciso di manifestarsi all'uomo, si è apparecchiato un corpo e lo deve necessariamente chiamare figliolo, dove dice la scrittura tutta la deità è stata riversata su di lui, perché figliolo quanto al fatto che ha un'origine, perché quanto allo spirito di Dio esso è eterno, non ha né principio né fine, ma quanto al figliolo egli ha avuto un principio. In questo settore meraviglioso, noi sappiamo che Gesù stesso poteva dire ai discepoli, quando gli chiesero, mostraci il Padre. Ma Gesù cosa disse? Chi ha visto me ha visto il Padre mio. Da tanto tempo io sono con voi, perché essi avevano di fronte la sembianza dell'Iddio invisibile, perché lo Spirito di Dio è chiamato l'Iddio invisibile e si è manifestato attraverso il tabernacolo che è Gesù Cristo. Ora, cari nella grazia, queste dimensioni del quale sto parlando sono molto importanti. Quando la coppia si sposa sulla terra, quando quindi hanno un'attrazione tra di loro, cosa guardano per prima? L'estetica. Dall'estetica, quindi dalla parte materiale, poi si passa al sentimento. L'albergo del sentimento, vi ho detto più volte, è l'anima. Dall'anima poi questi corpi continuano a unirsi, aggiungono all'unità nello spirito. Come la Chiesa con Dio ha l'unità nello spirito, la coppia poi raggiunge all'unità dello spirito. Ma questo è l'ordine umano, ma l'ordine spirituale è l'opposto. Quando Dio ordinò la coppia, disse all'uomo, disse ai suoi figli, voi dovrete prendere delle figliole di fra il mio popolo Israele. Ma gli uomini, come in ogni tempo avviene ancora oggi, decisero di prendere un'altra figliola che era nel mondo. Oggi pure si sente giovani, no vabbè, troverò una compagna nel mondo e poi la convertirò all'Evangelo. Spesso avviene proprio il contrario, che anzi proprio quell'anima si svia appresso a quella donna o viceversa. Ora, cari nella grazia, non dobbiamo uscire fuori dai parametri di Dio, perché l'ordine del Signore sin dal principio è stato sempre prendetevi i figli di Israele. Ma perché prendetevi i figli di Israele? Perché c'è un'elezione nello spirito. Vedete, noi vediamo il matrimonio al contrario, ma il vero ordine del matrimonio parte nello spirito. La predestinazione è agganciata nello spirito dell'uomo e nello spirito della donna. Quindi quando l'uomo ricerca una figlia di Israele, sta cercando, scusate la parola tra virgolette, qualcuno che è della sua stessa specie. Ma quando invece va a cercare qualcuno che è nel mondo, è la simigliante, come quando un uomo sposa, scusate se lo dico tra virgolette, un esempio per farmi comprendere, un animale. Perché, dice la scrittura, non lo dico io, gli uomini hanno il senso animale senza Dio, vivono secondo quello che è le passioni animalesche, ma non hanno il senso delle cose dello spirito. Allora tra la coppia, l'unità, la prima unità deve essere nello spirito. E quando questa unità è già nello spirito, stesso popolo, stesso parentato spirituale, di conseguenza il carattere, come diciamo spesso, è identico. Parlano la stessa lingua, perché i sentimenti già sono uniti, le due anime sono unite. Perché? Perché quando si siederanno non dirà uno, domenica me ne vado allo stadio a fare il tifo e l'altra io me ne andrò al culto a lodare Dio, ma entrambi diranno, io e la casa mia serviremo l'Eterno. A quel punto l'ultima cosa viene l'unione nella carne, è l'ultima parte. Ma il diavolo ce l'ha fatto vedere come la prima tappa. Quando due giovani si incontrano, la prima cosa che pensano è l'unione nella carne. Ma essa è l'ultima tappa, perché le prime due tappe sono la prima in spirito, la seconda nell'anima e la terza nel corpo. Amen, fratelli. Queste tre unità sono molto importanti. Se noi attentamente andiamo a leggere, noi notiamo in Genesi 34 verso 3, e l'animo suo si unì a Dina, figliola di Giacobbe. Voi conoscete la storia di Dina? Quando si unirono ebbero quello che era il rapporto, essi diventarono una stessa anima. Le anime si uniscono, ma anche quanto al corpo è scritto in Genesi capitolo 2 verso 24: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si atterrà alla sua moglie, ed essi diventeranno una stessa carne. Stessa carne, stesso animo. Ma di conseguenza, cari nella grazia, quando questo avviene in membri opposti di visione spirituale, è quello che voi vedete oggi fuori: divorzi, separazioni, conflitti, guerre, primo, secondo, terzo, quarto, quinto matrimonio, convivenze. Cioè non si capisce più niente, ma è il frutto di scelte sbagliate, di scelte non fatte secondo l'ordine di Dio. Ora andiamo al nostro soggetto, cerchiamo di comprendere da vicino questo. Voglio portarvi di fronte a Genesi 4:25. E Adamo conobbe ancora la sua moglie ed ella partorì un figliolo e gli pose nome Set. Il termine conoscere biblicamente significa stare insieme. E stare insieme, per farvi comprendere, conoscere, indica biblicamente quando marito e moglie stanno insieme per portare dei frutti, cioè dei figli. Ora, voi sapete che nel matrimonio di coppia, quando avviene questo, sia l'uomo che la donna hanno un'intimità tra entrambi che altri non possono avere. Ok, cari nella grazia? E questo produce quello che è il figlio. Ora, fratelli, voglio farvi comprendere questo: quando noi diciamo che il Signore ci conosce o che noi conosciamo Dio, non riusciamo a comprendere la vera radice della parola di Dio, cosa realmente la parola di Dio ci vuole dire, perché ciò che è materiale è soltanto una forma, una figura di ciò che è spirituale. Una vera chiesa, un vero uomo, una vera donna che conosce Dio ha un'intimità nello spirito eccezionale. Quelle sono ciò che è per la carne, ma riportando nel campo dello spirito significa che io ho una stretta intimità con Dio. Allora vi spiego, quando la coppia sta insieme, questa unità l'abbiamo visto nello spirito, nell'anima e nel corpo, essa quindi poi stabilisce un'esperienza, va avanti e diventa solida. Portiamola nel senso spirituale. Noi siamo venuti all'Evangelo, abbiamo ascoltato la predicazione della parola di Dio e ci siamo sposati al corpo parola. Amen. Io ho ascoltato l'Evangelo e mi sono convertito al corpo parola, ciò che Gesù mi ha detto. E Gesù mi ha detto che Egli mi ha dato la grazia a salutare, la devo accettare. E quindi ho avuto contatto con che cosa? Col corpo parola. Amen. Ma nel momento in cui mi sono accostato con questo corpo parola, egli da buon marito mi ha detto: ebbene, se tu vuoi stare con me, quale sposa di Cristo, allora devi camminare come io voglio che tu cammini. E così siamo entrati nel sentimento del corpo parola, perché quando la donna dice: io mi consacro al Signore, io voglio camminare con Gesù, essa sta sperimentando il sentimento della parola di Dio. Ma da questo poi siamo giunti all'unità dello spirito. Quando noi abbiamo accesso al corpo parola, alla parola sentimento, poi entriamo nella potenza dello Spirito Santo. Ma noi non possiamo avere la potenza dello Spirito Santo se prima non passiamo dal corpo parola e non passiamo ancora dal sentimento della parola di Dio. Vedete i discepoli, essi avevano la comunione con la parola di Dio, ma la parola di Dio dovette entrare nel sentimento dentro di loro, e a quel punto essi hanno ricevuto dall'alto la potenza dello Spirito di Dio. La Chiesa, se vuole ricevere la potenza dall'alto, deve avere comunione con la parola e col sentimento della parola. Vogliamo applaudire il nome del Signore. E allora sperimenterà la fede, allora sperimenterà la potenza di Dio. Alleluia. Siamo verso la conclusione. Ecco perché l'apostolo San Paolo scrive in Filippesi 3:10: per conoscere esso Cristo e la virtù della sua resurrezione, la potenza dello Spirito di Dio e la comunione con le sue sofferenze. Perché, cari nella grazia, continua dicendo, essendo reso conforme alla sua morte, per conoscere Cristo dobbiamo prima avere partecipazione con le sofferenze, e solo attraverso la partecipazione con le sofferenze sperimenteremo il puro sentimento e riceveremo la potenza dall'alto. Gloria a Dio. Prima Giovanni 3:6, chiunque dimora in lui non pecca, ma se siamo in lui, moglie, stare proprio uniti con lui, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Vedete, non ha avuto un vero matrimonio con Dio, ma qui andiamo dinanzi a quelli che sono i versi importanti. Come fanno le anime allora, come la donna del flusso di sangue, a ricevere questa guarigione? Perché essi sono venuti fuori da un matrimonio che era e che è descritto come la predestinazione. Se io non ho conoscenza di quella moglie, io non sono sposato, ma nel campo dello spirito è molto più ampio. Dio ci ha preconosciuti. Quindi quando la donna del flusso di sangue, quando gli uomini nella parola di Dio ebbero questo contatto diretto con Dio, è perché già essi erano legati alla parola come delle lettere. Lo spirito è a monte, poi troviamo la parola e logos, poi ci sono le lettere. Ora tutto questo era in predestinazione nello spirito di Dio, e quando è stato manifestato esso ha compiuto già l'opera che era stata predestinata. Vogliamo leggerlo nella parola, Romani 8:29. Perciò che coloro che egli ha innanzi conosciuto li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, a ciò che egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi egli ha innanzi conosciuto. Noi già siamo stati in lui sposati per lo Spirito prima della fondazione del mondo. Come può avvenire questo? Dice la scrittura che l'agnello di Dio è stato preordinato, e la prima crocifissione è avvenuta in spirito prima della fondazione del mondo. Sorella, tu eri già sposa di Cristo prima della fondazione del mondo. Anche tu, fratello, dobbiamo soltanto adempiere quella che è la volontà di Dio, perché egli ci ha preconosciuti e oggi siamo conosciuti da lui e stiamo per ereditare il regno dei cieli. Li vogliamo applaudire Gesù, alleluia, alleluia. E Gesù è venuto a noi, Giovanni 17:26, io ho fatto conoscere a loro il tuo nome. Egli è venuto per farci conoscere il Padre, egli è venuto attraverso la parola per realizzare questo matrimonio, e questo matrimonio, alleluia, prende sempre più forza e più potenza quando la Chiesa raggiunge questa piena armonia. Diventa come la moglie di un re. La moglie di un re, cari nella grazia, ha podestà su ogni cosa. Noi abbiamo la podestà, l'autorità e la signoria. La signoria è ciò che noi riceviamo, dove veniamo rimessi in signoria. È scritto così nella parola di Dio, che noi, alleluia, l'abbiamo perso questo, ma l'avevamo. Poi Dio disse: facciamo l'uomo alla nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, ed abbia la signoria sopra ogni cosa. Caino invece gli fu detto: se tu fai il bene, non vi sarà esaltazione, ma altresì se tu fai il male, il peccato giace alla porta. Ora i desideri di esso dipendono da te, e tu hai la signoria sopra lui. Quando l'uomo, quando la donna decide di camminare col Signore e di avere comunione con la parola, egli prende la signoria, riacquista la signoria e non ha più paura di nessun tipo di mancanza e di bisogno attorno a sé. Da questa signoria, cara fratello, cara sorella, egli passa all'autorità, e voi riceverete autorità perché entriamo nel sentimento e abbiamo autorità sopra il mondo dello spirito, sopra le potenze del male. E da questo, cari nella grazia, si manifesta ciò che è nel nostro spirito, la potenza di Dio. La Chiesa ha la necessità di avere la potenza, di avere l'autorità e di avere la signoria. ma per avere queste cose deve passare da un'autentica esperienza. E chiudo col messaggio dicendo: abbiamo parlato di un autentico sentimento, di un'autentica fede. Questa sera chiudo con un'autentica esperienza. E a Lui sol Savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.